Sono Romana Allegramonti e questa è la mia storia.
Sapevate che Mulan è esistita realmente e che una vicenda simile è avvenuta anche in Italia? La storia di oggi, infatti, è quella della prima italiana a divenire ufficiale dell'esercito, fingendosi un uomo. Siamo a Treviso, è il 1794. Due fratelli stanno per andare incontro al loro destino, o forse stanno per cambiarlo. Francesca deve recarsi a Vienna presso una vedova per completare la sua formazione, mentre Guido sta per iniziare la sua nuova carriera all'Accademia Militare. Farete il viaggio assieme e Francesca, tu indosserai abiti maschili, è più sicuro e si eviteranno imbarazzi durante il viaggio, sentenziò il padre. Viaggiare a quell'epoca era tutt'altro che rapido e confortevole e, complice il clima afoso e probabilmente anche la reticenza alla nuova vita in arrivo, Guido si ammala. Più la carrozza avanzava e più la salute di Guido peggiorava. Dopo qualche giorno, il ragazzo confessa a sua sorella i suoi tormenti. La verità è che non nutro propensione alcuna per la carriera militare. Solo al pensiero di vestire quei panni mi sento venir meno. Al contempo l'idea di disobbedire a nostro padre e disonorare la nostra stirpe mi addolora profondamente, ammette Guido in lacrime. Perdonami, sorella cara, sono la vergogna di questa famiglia. Non dire sciocchezze, fratello caro, per favore, non dire così. Anzi, sai una cosa? Nemmeno io voglio andare a Vienna. Diciamo che preferirei di gran lunga la carriera militare a quella matrimoniale, ammette Francesca, sorridendo al suo caro fratello. Potessimo fare a cambio, afferma Guido sconsolato. A un tratto il volto di Francesca si illumina. E chi dice che non possiamo? Vestirò io i panni che non vuoi. Ma cosa dici, Francesca? Le donne non possono servire nell'esercito. Nostro padre poi non acconsentirà mai, ribatte Guido sconvolto. Nostro padre non verrà interpellato. E poi ti sembro una donna? Ammettilo, vestita così sembro più uomo io di te, minimizza Francesca, sorridendo. Canzonami pure quanto ti pare, ma quello che dici è folle, oltre che contro la legge. Siedi e ascolta, con questa mia idea, ognuno di noi avrà la vita che vorrà, senza disonorare nessuno, conclude Francesca. La carrozza giunge finalmente a destinazione, nella casa che ospiterà la nuova recluta per tutta la durata dell'Accademia. Sono onorato di accoglierla nella mia dimora, carissimo Franz, può chiamarmi Franz. Lieto di fare la sua conoscenza, Franz. Spero troverà confortevole la mia casa, risponde il dottor Haller, chirurgo dello Stato Maggiore. Potrà fermarsi qui per tutto il tempo che lo desidera. Grazie, dottore. Se Franz a Vienna è accolta calorosamente, lo stesso non può dirsi certo per suo fratello, di ritorno a casa. Come hai potuto lasciarle commettere una tale scempiaggine? È inaudito! Preparate la carrozza immediatamente! Urla Giuseppe, lasciando la stanza. Padre, dove stai andando? A sistemare le cose. Nel frattempo, tu non ti muovere e non osare disobbedirmi. Servirai l'impero, sia questa l'ultima cosa che faccio! Esclama il padre, lanciando a suo figlio un'occhiata fulminante. Tuttavia, a nulla servì l'arrivo di Giuseppe. Sua figlia aveva già consegnato la lettera di presentazione al dottor Haller e, vivendo in un'abitazione privata, nessuno dei suoi compagni aveva scoperto che Franz non era altri che una donna. Francesca, poi, non voleva proprio saperne di tornare a casa. Allora il padre si recò all'accademia, ma non conoscendo il tedesco, si rivolse ai docenti in latino e si rese subito conto che anche loro si riferivano a sua figlia usando il maschile. Smascherarla a quel punto poteva essere ben più che un disonore per la famiglia. Decise dunque di lasciar perdere e fece ritorno a casa, con la speranza che la figlia si congedasse da sé dall'addestramento, trovandolo magari troppo duro. Francesca si dedica completamente agli studi militari, perfeziona il tedesco e il francese, impara l'inglese e la matematica e apprende l'uso delle armi e gli esercizi bellici a piedi e a cavallo. Il suo impegno è tale da farle ricevere il premio di distinzione per 2 anni di fila. Nonostante ciò, il padre continua a pregare la figlia di ritornare a casa. I successi e la passione di Franz spingono il suo tutore, il dottor Haller, a intercedere per lui con il padre per proseguire gli studi militari. Illustre signore, in questa missiva ho il grande piacere di comunicarvi che l'egregio mio alunno, Francesco, ebbe a sostenere in ogni parte il suo esame per ottenere la promozione alla nona classe, e questo non può che recare piacere. Ma la contentezza di lui può scemare grandemente, se acconsentendo alla vostra illustre volontà, il carissimo Francesco dovrà abbandonare l'Accademia Militare. Tutto commosso e lagrimoso, egli mi pregò di perorare la sua causa, esponendo a nome suo la preghiera di ottenergli ancora la permanenza all'Accademia. Il figliuolo intende essere promosso ufficiale e io non posso rifiutarmi di aiutarlo e di rivolgermi con preghiera a voi. La nona classe è proprio quella nella quale ci si addestra in modo perfetto alle esercitazioni e si impara la pirotecnica, l'arte delle fortificazioni e le altre scienze, che prima si appresero solo in teoria. Potrebbe anche darsi, se continuasse la guerra, che a metà del nono corso il carissimo Francesco uscisse dall'Accademia già ufficiale. Ne creda la signoria vostra che io parli per mio privato vantaggio. Io non sono solito a incaricarmi della protezione dei convittori, ma questo mio alunno è come se fosse un figliuol mio ed io desidero per lui ogni bella cosa. Il 16 febbraio 1797 Francesco Scanagatta superò l'esame finale dell'Accademia, diventando alfiere. Al contempo, Franz richiese di poter servire come ufficiale. La domanda fu accolta velocemente per le necessità legate alle guerre rivoluzionarie francesi. Il suo primo incarico fu nel primo battaglione da campo del reggimento di fanteria dei confini nazionali sul lato destro del Reno. Poi vennero gli incarichi in Slesia, Stiria e al quarto battaglione del 56° reggimento di fanteria in Polonia, dove, per la prima volta, vennero avanzate alcune insinuazioni sul suo aspetto femminile a causa di una ferita. In seguito, dopo una pausa di qualche mese per la malattia, venne assegnata a un battaglione di riserva. Francesca, però, non aveva nessuna intenzione di stare in panchina e chiese di passare immediatamente in un'unità attiva. Venne quindi mandata a Genova, dove partecipò alle azioni del 14 e 15 dicembre 1799 contro la Repubblica Ligure. A febbraio 1800 il battaglione fu quartierato a Livorno. In quel periodo, dovendo svolgere alcuni incarichi ufficiali tra Verona e Milano, Francesca ebbe modo di incontrare i genitori a Cremona. «Francesca, figlia cara, ti prego, poni fine a questa follia finché sei in tempo», la esorta suo padre, cercando nuovamente di convincerla. «Ma padre, come puoi chiedermi questo? Guarda dove sono arrivata! Sono un ufficiale! Ho compiuto qualcosa che nessuno credeva possibile! Dovrei fermarmi ora?» ribatte Francesca, un po' incredula. «Siamo solo preoccupati per te, figlia mia. Non sappiamo come potrà finire questa storia. La tua finzione è pericolosa quanto le battaglie a cui prendi parte. E questi lividi, poi?» asserisce la madre, spostandole un po' la scollatura della camicia e rivelando dei grandi lividi scuri. «Non è niente, è solo una fasciatura al seno che mi fa venire qualche livido», risponde lei, sistemandosi la camicia. «Non puoi fingere tutta la vita. Prima o poi qualcuno si accorgerà dell'inganno o riuscirà a provarlo. Che faremo allora?» risponde sua madre. Il mese successivo, Francesca ottiene la promozione a tenente. Le baionette da sole non potevano certo fermare la ferrea volontà di Francesca. Solo le stesse forze armate che serviva potevano metterle un freno. Dopo aver ricevuto la notizia, il padre di Franz si rivolse direttamente al commissario imperiale per cercare di risolvere, con un po' di discrezione, la situazione di sua figlia. «Una donna! Spero abbiate voglia di scherzare!» disse stupito e incredulo il commissario Cocastelli al padre di Francesca. «Mi creda, vorrei poterle dire di sì. Ho cercato in ogni modo di far desistere mia figlia da questo suo desiderio. Nulla è servito. Arrivati a questo punto, non mi resta che pregare la signoria vostra di rimandare a casa mia figlia, così da mettere a tacere le voci su di lei, salvarle la vita e salvare la faccia di tutti noi». Cocastelli rifletté sulla delicata situazione e su quanto essa avrebbe potuto, in un momento già difficile, nuocere alla reputazione dell'esercito e dell'intero impero. Decise quindi di inoltrare una missiva al comandante generale dell'esercito, pregandolo di far congedare Franz. Lo stesso giorno in cui la città di Genova si arrese, giunse l'ordine del generale Melas di lasciare andare Franz a Milano dai suoi genitori. Anche Franz, quindi, doveva arrendersi. Nel luglio 1800 il suo posto nel battaglione fu assegnato al fratello, che all'epoca era cadetto. Il 23 maggio successivo le fu ufficialmente comunicato il congedo. Ricevette diverse testate di stima da parte di commilitoni venuti a conoscenza del suo trucco. Francesca richiese poi all'imperatore di ottenere una pensione, che le fu accordata l'anno seguente. Una rendita che certamente la Mazzone austriaca, come venne battezzata dalla stampa, si era guadagnata sui campi di battaglia. E dopo il congedo? Della sua incredibile impresa fu pubblicato nel 1801 un resoconto che ebbe più edizioni. Il testo fu tradotto anche in lingua inglese e pubblicato da alcune riviste. A Milano, per i primi tempi, l'ufficiale in congedo continuò a vestire la meritata uniforme, prima di tornare a indossare abiti femminili, suscitando continuamente chiacchiere e ammirazione. Il 15 gennaio 1804 sposò Celestino Spini, di famiglia nobile e milite nelle truppe francesi. Il matrimonio tra due tenenti che avevano combattuto su fronti opposti destò una certa curiosità. Il marito proseguì la propria carriera, diventando maggiore, e la coppia ebbe 6 figli, 2 dei quali morti alla nascita. Nel 1843 la biografia della tenente Scanagatta fu inserita in una raccolta dedicata ai combattenti italiani nelle guerre napoleoniche. E quando, il 20 giugno 1852, fu celebrato il centenario dell'Accademia Militare Teresiana, Francesca, ormai ultra settantenne, inviò un messaggio di auguri, rammaricandosi di non poter essere presente e firmandosi come Franz Scanagatta, tenente, vedova del maggiore Spini. Il messaggio conteneva, oltre che ai ringraziamenti all'Accademia, la richiesta di inviare i dati del suo servizio militare affinché fossero conservati tra le memorie dell'istituzione. L'anno successivo, all'interno della storia dell'Accademia, fu inclusa una breve biografia che ne sottolineava il comportamento eroico. Francesca Scanagatta morì a Milano il 20 novembre 1864, all'età di 88 anni. La notizia venne riportata da vari quotidiani in tutta Europa. All'inizio del XXI secolo, con la missione delle donne nell'esercito italiano, è stata finalmente celebrata come prima donna ufficiale.